Bene, grazie, grazie. Intanto sono onorato di questo invito e anche molto emozionato. Faccio, come diceva prima, sono vicepresidente di Assimmobiliare e 10 anni che faccio queste sedute di alcolisti anonimi dove si dice che tutto prima o poi finirà e si tornerà a vedere la luce di Assimmobiliare, perché adesso siamo gli ultimi 24 mesi, stiamo vivendo una realtà di euforia che è molto diversa da quello che è successo dal 2007 al 2017. Abbiamo vissuto 10 anni veramente complicati, tragici, che hanno portato all'espulsione di tantissimi operatori e a una drastica ripensamento della città, che fortunatamente si è scoperta molto, molto più interessante prima dal punto di vista di quello che può offrire oggi, anche se con tutte queste contrarietà e con queste risvolte, quindi il prezzo medio per appartamento risulta diciamo più alto che non nel 2007. Già nel 2007 si erano vissuti dei momenti drammatici. Oggi il mio punto di vista è quello degli operatori immobiliari e del punto di vista delle imprese, quindi cosa stiamo percependo, che cosa vogliono gli investitori, cosa stanno trovando, che cosa sta offrendo Milano e da ultimo però vedo anche questo aspetto importante, che cosa, come può essere sostenibile questo sviluppo e questa attrazione che sta portando a questi valori veramente elevati. Uno spunto, ha dato prima Alessandro, intanto ricollegandomi a un'idea che può essere poi utile per ragionamenti successivi. Alessandro faceva riferimento a un accordo che hanno fatto tutti gli operatori milanesi che si sono legati in un progetto che si chiama C'è Milano da fare, che è nato 5 anni fa nel bel mezzo della crisi. Probabilmente questa è una delle cose più interessanti che è successa nel mondo dell'immobiliare a Milano, è nata nel periodo di crisi più profonda, dove gli operatori che stavano al tavolo, che magari si guardavano con un po' di diffidenza dal mondo delle costruzioni, ANCE, al mondo degli assimmobiliari, degli investitori, degli sviluppatori, le cooperative, gli ordini, quindi gli ingegneri, gli architetti, i geometri, si sono seduti al tavolo dicendo qui proviamo a lavorare insieme per capire se si può migliorare. Questa esperienza è stata un'esperienza assolutamente interessante, primo perché ha portato un confronto migliore e con più forza con l'amministrazione pubblica, ha dato molta più credibilità al settore e poi ci ha portato a conoscerci meglio. Questo banalmente si è scoperto che le cooperative non sono dei folli, che gli imprenditori non vogliono a tutti i costi, sono solo dei vampiri che vogliono mettere in ginocchio le imprese, e ANCE stessa, che è quella che soffre di più, che ha sofferto di più in questo periodo, si è trovata a avere degli alleati. Quindi questo è stato sicuramente un esperimento interessante, che è nato in un momento di grande difficoltà, quindi effettivamente il fatto di stare insieme aiuta nei momenti di difficoltà a fare questa carovana. Lo scenario oggi è veramente modificato rispetto a 24 mesi fa. Abbiamo una città che funziona bene, è attrattiva, è piena di investitori che vogliono investire in Italia, anche perché sono cambiati un po' i presupposti, la finanza mondiale ha avuto degli andamenti tali per cui i rendimenti che prima offriva un settore immobiliare e un paese come l'Italia sono diventati interessanti. Nel momento di tassi negativi anche un rendimento basso è qualcosa di vantaggioso. Fino a qualche anno fa c'era un grande problema, oltre al rendimento atteso degli investimenti, c'era una grossissima preoccupazione sul paese, c'era un veto a investire grandi capitali sul paese Italia, quindi al di là dell'intraprendenza o della bellezza dei progetti c'era un'esclusione prioritaria sugli investimenti. Oggi la cosa è profondamente cambiata, un'altra cosa profondamente cambiata e molto interessante da capire è che l'analisi dei grandi operatori sulle iniziative di sviluppo è basata sulle città più che sulle nazioni, quindi la competizione a livello mondiale è diventata una competizione della città. Proprio per questo la città sarebbe meglio che fosse una città un po' più allargata, e quello che diceva Alessandro Mangioni è assolutamente vero. Milano è piccolissima, anche per questo è facile che sia bella, scintillante, ordinata e organizzata, talmente piccola che è poco più di un quartiere di Londra. Bisognerebbe però che iniziasse a ragionare a livello provinciale o regionale, perché effettivamente il contributo che dà il contesto dell'Interland milanese è molto più importante che non quello che dà la città stessa. Quindi questa visione un po' più allargata che la Fondazione ha sempre avuto è una cosa che noi stiamo da sempre cercando di spingere e di far ragionare l'amministrazione, perché altrimenti si provocano delle situazioni molto, molto poco omogenee, molto, molto poco funzionali. Il tema dei trasporti, il tema della mobilità è un tema fondamentale. Per quanto riguarda gli investitori, Milano sta vivendo di grandissime mode. Una di queste mode è il tema dell'ecologia in generale. Sto dicendo che è una moda, purtroppo, perché non è una convinzione, ma una moda. Allora, mettere i monopattini elettrici in centro a Milano e poi non occuparsi della mobilità extraurbana è un controsenso. Può essere una bella azione di marketing, ma non è una soluzione al problema. Quindi effettivamente allargare l'orizzonte, allargare il cuore e allargare anche i confini servirebbe a capire quali sono i problemi veri di questa città, che magari non sono concentrati in Piazza Corrugio, dove gli investitori comprano 20.000 euro al metro, ma sono legati alla capacità di mobilità delle persone. Gli altri grandi slogan dell'immobiliare oggi sono quello che io chiamo il co-co-co, il co-living, il co-working, il co-housing, tutto quello che è legato a questo co, che sinceramente preoccupa, perché evocando un'idea di cooperazione, di collaborazione, in realtà nasconde una grande operazione di marketing. Io mi occupo principalmente di uffici e questa idea di co-working, stiamo sviluppando dei progetti per le grandi aziende. Milano ormai ha headquarters dappertutto, ci sono i più bei marchi del mondo che vogliono stare qua. Il concetto di co-working non è altro che la divisione di una scrivania, ma non è nulla di collaborativo, e non c'è comunione, non c'è collaborazione, c'è semplicemente un risparmio. Allora, va bene, Milano è cresciuta, i prezzi sono aumentati, bisogna risparmiare, non è un dramma, basta chiamarlo col suo nome. Questo è un risparmio e non è un'azione di cooperazione. Questi edifici smart, questa intelligenza, come se fino a qualche anno fa l'intelligenza non ci fosse, c'è stata, ma quello che mancava era magari l'economia e gli investimenti. Un altro grande spunto che sta avendo questa città, ed è interessante come riflessione, è quello che Milano ovviamente sta diventando molto attrattiva. Tutte le nostre università funzionano bene, prima c'era qualche eccellenza, adesso funzionano bene tutte, il sistema ospedaliero è diventato un punto d'eccellenza, c'è questa richiesta di spazi temporanei, parlavamo in caso degli studenti, per lavoratori fuori sede, anche forse per la popolazione anziana, per i separati che stanno creando un altro forte nucleo di richiesta. Si parla di un gap di 700.000 posti tra i 50-60.000 che ci sono e gli 800 quasi che potrebbero essere come richiesta. Penso che questa sia sicuramente un'evidenza, un'emergenza di oggi, ma in una visione di lungo periodo è un settore in cui gli investitori tradizionali sicuramente investiranno. C'è un'esigenza, c'è un mercato, è un'opportunità. Quindi credo che questo tipo di esigenza nei prossimi anni, purtroppo i tempi di reazione del mercato immobiliare sono sempre lunghi. c'è un'inerzia per cui quando si identifica un problema serio, poi ci vogliono 7, 8, 10 anni perché si trovi un rimedio, perché i tempi urbanistici da una parte sono complicati, i tempi di costruzione e di avviamento di un progetto sono incomprimibili, non esiste oggi, no? O comunque non sono utili le tecnologie che accelerano di qualche settimana la realizzazione di un prodotto. Quindi dicevo, visto che l'esigenza c'è, gli investitori arriveranno a investire, adesso lo dico perché così tutti i grandi investitori istituzionali oggi a Milano cercano case per studenti. Fino a un anno fa non se ne fidava nessuno, volevano solo uffici core in centro a Milano, oggi invece il tema delle case per studenti è un tema molto molto richiesto. E quindi come tale, visto che il mondo degli imprenditori è un mondo che investe dove c'è un bisogno, evidentemente sarà molto difficile che si riuscirà ad offrire un'ospitalità a dei livelli accettabili per tanti, probabilmente continuerà a attrarre un tipo di persone che potranno permettersi di stare a Milano. Discorso molto diverso invece l'Interna, perché Milano sta vivendo un'enorme differenziazione tra il costo dello stare all'interno del confine milanese e invece la possibilità di trovare delle soluzioni nell'Interna, dove capita qualche volta che il prezzo di un appartamento dignitoso sia quello di un box del centro di Milano. Quindi effettivamente questa possibilità ancora c'è. E tutto questo ragionamento sul fatto che Milano si riempie e si svuota, ormai è il terzo ciclo negativo che sto vedendo io, tutte le volte si dice che Milano si svuota o si ripopola, in realtà è un fenomeno assolutamente fisiologico legato al livello dei prezzi. Chi si può permettere un appartamento a Milano finché il mercato è basso sta a Milano, quando il mercato cambia si sposta nell'Interland, e viceversa nel 2007-2008 c'è stato un enorme rientro quando la gente poteva ancora permettersi di stare all'interno dei confini milanesi, però a livello di consolidato, a livello di area non esiste un grandissimo spostamento. Certo che le aziende oggi, giusto per dare un po' una visione di cosa cerca le imprese, oggi le aziende sono selettive, cercano personale molto preparato, molto professionale, magari giovane, e hanno questa ossessione di trarre talenti. A me è sempre piaciuta questa cosa, questo tentativo di trarre talenti, tutto sommato è un buon spunto. Purtroppo però sembra che i talentuosi siano pochi e pochi fenomeni, in realtà i talenti non sono i talenti che ognuno ha e che deve cercare di mettere a sistema, ma i talenti sono i fenomeni che sono di interesse delle grandi aziende. Questo è un tema che secondo me va comunque ripensato, non si può pensare di essere interessati solo alla punta dell'iceberg, bisogna in qualche modo provare a far sì che anche la fascia intermedia riesca a fare un passo in più per mettere a frutto i talenti che hanno. Questo penso che sia un percorso. Direi che di cose ce ne sarebbero moltissime, ma giusto per finire posso dire che come terza generazione di un'azienda familiare e quindi di un'attività di impresa molto radicata sul territorio, ho visto che generalmente l'Italia è un paese composto da grandi imprese familiari, quindi da tante imprese familiari. Le imprese familiari sono tendenzialmente legate al territorio e sono portate a essere generose perché sono riconoscenti nei confronti del territorio. Bisogna fare un lavoro di coinvolgimento e di regia, perché questo per riuscire a mettere in campo e fare delle alleanze perché si riesca a operare in maniera virtuosa e anche in situazioni di emergenza. Direi che quando le cose vanno bene tutto è piuttosto facile, quando le cose non vanno bene allora sì che nascono le complicazioni. Cito da ultimo esperienza recente, perché non vorrei fraintendere il messaggio: il lavoro è molto importante, la casa è molto importante, la soluzione abitativa è molto importante, ma quello che io vedo qua nella fondazione è che il grande valore che ha la fondazione, dal mio punto di vista, è quello di avere una visione completa della persona legata alla casa sì, ma anche al lavoro, perché effettivamente qualunque tipo di soluzione abitativa temporanea o transitoria può essere affrontata solo a fronte di un lavoro che può essere temporaneo e stabile, un lavoro che cambia, ma vi do anche questo spunto su come cambia il lavoro. Se ne è parlato prima, il lavoro diventa i lavori, gli anziani, i giovani, i talenti. Io che lavoro con tante imprese familiari, che ho contatti con tanti investitori, recentemente stavamo parlando e io pensavo di avere una visione piuttosto moderna di quello che è il mercato del lavoro, e quindi parlando con questo imprenditore che aveva appena realizzato una startup, parlavamo dell'eccellenza di Milano e di come è importante il mondo della formazione dell'università, e io ero molto orgoglioso di presentare a questo imprenditore il fatto che Milano era diventata una città colta universitaria. E lui mi ha detto: ma sì, avete una bella visione del lavoro interessante, però la startup che ho fatto io, una startup importante, si basa sulla tecnologia, e nasce in California da un ragazzo che lavorava in Apple. E questo ragazzo ha iniziato a lavorare in Apple a 16 anni, e quindi evidentemente non ha fatto nessuna università, ma tendenzialmente Apple non prende universitari, perché ci si forma all'università, esce con certe idee, con certi pensieri, e non va bene per un mondo in trasformazione come quello della tecnologia. Quindi viene assunto che a 16 anni tendenzialmente non ha titoli di studio, ma delle passioni, qualunque sia, per la tecnologia, per il bello, per l'arte, ha delle passioni. In Apple sta qualche anno, se sei molto bravo esce e fa delle sue attività, se non è molto bravo probabilmente esce e non fa altro. E l'università, sì, importante, bravi, siete bravi, ma siete sicuri che sia questo l'obiettivo finale? Con questo era giusto per capire che effettivamente magari anche le nostre visioni sono delle visioni parziali, che il mondo sta cambiando, e che il mondo che sta cambiando probabilmente ha dei focus, sicuramente, adesso a parte questi casi, ma sicuramente la formazione è un'eccellenza che va coltivata, perché è quello che può far trovare il proprio lavoro. È molto importante anche dare una mano a chi questo lavoro ce l'ha, ma debba riuscire a mantenerlo, perché la Milano così attrattiva è attrattiva verso chi si presenta in un certo modo, ma rischia di diventare esclusiva per chi per qualche situazione il lavoro lo perde, ed è una fascia d'età per cui non rientra in nessuna delle eccellenze.
Ne approfitto solo per un flash, mi ha fatto venire in mente una cosa che diceva Rabaiotti. Prima mandavo un messaggino al vicepresidente del consorzio, che è il presidente di SSA, che è la nostra società cooperativa che fa amministrazione condominiale. Lì abbiamo preso un po' anche l'esortazione sul buon vicinato, che è un lavoro molto faticoso. Dicevamo prima, per esempio, i portinai che noi abbiamo assunto, no, con SSA, sono tutte persone che hanno attorno ai 50 anni, oggi sono una decina, no, Marco? E dicevo a Daniele, raccogliendo un po' anche la sollecitazione del Rabaiotti, di Gabriele, magari su quello possiamo anche incominciare ad attivare un meccanismo di scambio più continuo, perché adesso ne cerchiamo uno, e se riusciamo a fare inserimento anche lavorativo di queste persone, di questa fascia di età, diventa anche una generazione, no, di circolarità e di economia.
È stato recepito dalla persona.